purtroppo percorrendo via Trento, mi ricordo che all'inizio di via Trento praticamente la strada era chiusa, era intasata, perché si era praticamente Piazza Merani, via Battisti e Piazza Merani, lì non si poteva più arrivare con le macchine, quindi praticamente le macchine avevano occluso, intasato tutta la via Trento, siamo stati costretti a fermare la macchina lì all'inizio di via Trento, ho lasciato lì sul posto l'assistente romano e gli ho detto attendi qui, tra un po' ritorno, vado a verificare che cosa stanno facendo lì all'istituto Diaz. Raggiungo a piedi l'istituto Diaz, eccetera, quindi percorro tutto via Trento, arrivo a Piazza Merani, mi avvicino alla Diaz e praticamente noto, da una volta giunto in Piazza Merani circa, noto che l'istituto sulla mia sinistra, che poi ho saputo essere la Diaz, aveva delle luci spente, sulla strada vi era tutto il personale collocato, e invece vedo alla Pascoli di fronte le luci accese e ragazzi che lanciavano dei piccolissimi oggetti da questa famosa... A dir la verità, all'inizio, non conoscendo i luoghi, non essendo stato sul posto a fare il sopralluogo col dottor Mortola, pensavo che fosse effettivamente la Diaz. Tant'è vero che mi ero quasi portato verso la scuola, seguito tra l'altro da del personale che non so dove mi hanno agganciato, ma penso in via Trento, che ho scoperto poi essere personale in borghese con un funzionario che li comandava, il dottor Gava, i quali hanno visto che io mi dirigevo verso la scuola Pascoli. Io in quel momento ho avuto un attimo di esitazione, loro sono rimasti sul posto, io mi sono portato, visto che non c'era nessuno lì, era un piccolo ingresso laterale di questa scuola Pascoli, un cancello, mi sono portato all'ingresso della scuola Pascoli, che è praticamente di fronte all'istituto Diaz, e dove era presente questo personale inquadrato, sia carabinieri e sia del reparto mobile. E quindi mi rendo conto che l'ingresso è quello, entro praticamente nella scuola Diaz e la prima persona che incontro è il dottor Luperi, il quale praticamente stava convogliando delle persone all'interno di questo salone dell'istituto Diaz. Tant'è vero che io entro nel salone e vedo a terra sparso un moltissimo materiale di qualsiasi genere, eccetera, con gente in borghese, con casco, che controllava questo materiale, e in un angolo ho notato un gruppetto di persone, tra cui delle ragazze, che erano lì state collocate. Cioè, ho pensato che gente che era all'interno del salone. Visto che non c'era nessuno, ho ritenuto che fossero ai piani superiori, mi reco su una scala laterale, mi avvicino a una scala laterale, salgo la prima rampa e scende in quel momento il dottor Cantirini e mi dice chiama con urgenza un'ambulanza perché c'è un ragazzo che sta male. Salgo la rampa, la rampa e trovo questo ragazzo a terra in una pozza di sangue. Dopodiché scendo per chiamare l'ambulanza, ma intanto già tutti si erano attivati, in sostanza tutti si erano interessati a chiamare perché si vede che qualcuno ha comunicato prima che me lo dicesse lì Cantirini, aveva comunicato chiamate le ambulanze perché ci sono dei feriti, eccetera. Il Cantirini della circostanza mi dice, io devo dire la verità, l'ho detto anche in sede di interrogatorio, ho detto a Cantirini in maniera piuttosto decisa che cosa è successo, che cosa avete fatto, e lui mi ha risposto testuali parole: ci hanno aggrediti, va bene, e hanno, tra l'altro, hanno accoltellato anche un mio uomo. Questa è la prima notizia che io ricevo lì sul posto dal dottor Cantirini. Quindi mi parla di un'aggressione da parte degli occupanti di questa scuola e poi di un accoltellamento avvenuto in danno di un suo uomo. Scendo le scale, quindi vedo che si stanno attivando gli altri per chiedere ambulanze, eccetera. Quindi queste sono le due persone che io ho visto, il dottor Cantirini e il dottor Ruperi. Poi c'era una tale e tanta confusione lì che effettivamente non si riusciva a riconoscere le persone. intorno alla mezzanotte e mezza più o meno ricevo, mi passano il dottor Caldarozzi, ecco, no, c'è un particolare però, prima di questa telefonata, ma in pochissimi minuti, c'è stato anche un alterco tra il dottor Luperi, che ho visto impegnato con un, ho saputo poi essere un parlamentare, io non lo conoscevo, il quale voleva assolutamente entrare all'interno dell'istituto per vedere cosa stavamo facendo, va bene? E quindi ho notato che il dottor Lupo spiegava a questa persona, dice, guarda che non accade nulla, non si preoccupi, eccetera, c'è stato un intervento, stiamo provvedendo, stiamo eseguendo la perquisizione, eccetera. In quell'istante sento le persone che erano lì sul posto, agenti, ispettori, o magari erano anche funzionari, che io, ce n'erano lì di funzionari che io non conoscevo perché appartenenti ad altri uffici, segnalavano la presenza, cioè segnalavano la circostanza che dal Carlini, va bene, stava arrivando un gruppo di persone verso la scuola Diaz, probabilmente con l'intenzione di creare dei problemi a coloro che stavano operando, perché altrimenti non si spiega, avevano saputo dell'intervento delle forze dell'ordine all'istituto Diaz e quindi stavano lasciando il Carlini, tant'è vero che io ho chiamato la sala operativa via radio e la notizia non è che me l'ha smentita. A quel punto, visto che il collega stava, il mio assistente era in via Trento, mi riporto in via Trento, va bene, perché la via Trento poteva essere una delle strade che i manifestanti potevano percorrere, quindi l'avrebbero trovato praticamente di fronte, non solo lui ma anche le altre macchine che erano parcheggiate, e quindi una volta in via Trento, ci spostiamo con la macchina, ritorno indietro, faccio via Trieste, arrivo in via Nizza, angolo via Trieste, dove c'è il comando regionale della Guardia di Finanza, e noto la presenza lì di 20, circa 20, 30 guardie di finanza al comando di un ufficiale. A dire la verità pensavo che fosse un servizio predisposto proprio dall'ordinanza del questore, ma invece mi rendo conto che è personale che era stato posto lì a presidio probabilmente dello stesso comando regionale con un ufficiale. Quindi spiego loro, fate attenzione, guardate, pronti, perché c'è la possibilità che da via Trieste possa aggiungere un gruppo consistente di persone provenienti dal Carlini diretti alla Diaz, perché potevano percorrere le due strade, via Trento o via Trieste. E quindi mi colloco lì in quella posizione, anche perché abbiamo notato con l'autista che via Battisti, la parte sottostante via Battisti, praticamente era letteralmente chiusa, non si poteva più passare né con la macchina e anche a piedi, perché la gente tentava di avvicinarsi alla zona dell'istituto dell'istituto Diaz, eccetera. Intorno, poi sono presente nel vedere poi successivamente i tabulati delle telefonate, eccetera, che ho visionato anch'io, mi sono reso conto poi delle telefonate successive che ho ricevuto dal dottor Caldarozzi. Intorno alla luna meno qualcosa, meno 10, eccetera, ho ricevuto una telefonata. Intorno a mezzanotte e mezzo, io ho ricevuto una telefonata, mi hanno passato una telefonata del dottor Caldarozzi, quando ero già ancora nell'istituto. Caldarozzi mi chiede se è possibile di chiedere al dottor Cavalera, all'epoca dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, di fare arrivare sul posto il personale della scientifica, perché erano intenzionati a identificare i giovani, visto il problema che stava nascendo fuori dalla Diaz, eccetera, avevano intenzione di identificare i ragazzi direttamente lì sul posto, anziché condurli alla scuola di Bolzaneto. E subito dopo, appena arrivato lì in via Nizza, eccetera, mi telefono al dottor Caldarozzi e lo avverto, dopo essermi informato con il dottor Cavalere, che ha manifestato le perplessità per il semplice motivo che il servizio era stato già predisposto a Bolzaneto, quindi era impossibile spostare il personale da Bolzaneto all'istituto Diaz, eccetera, per eseguire questa identificazione. Una volta manifestate telefonicamente al dottor Caldarozzi queste perplessità del dottor Cavalera, va bene, lui si rende conto, eccetera, eccetera, e praticamente non mi chiede più di sollecitare questo intervento. Dopo circa 10 minuti ritelefono io al dottor Caldarozzi e chiedo la posizione di questi ragazzi che hanno fermato all'interno della scuola, va bene? E il Caldarozzi mi dice che i ragazzi dovevano essere tutti quanti arrestati perché oltre alla resistenza aggravata che avevano operato nella circostanza, eccetera, c'era stato un accoltellamento di un agente, e quindi mi confermava ciò che mi aveva riferito poco prima, insomma, il dottor Canterini sulle scale, e che inoltre erano state rinvenute all'interno della scuola Diaz, eccetera, delle due bottiglie Molotov. E quindi in questa circostanza io intorno all'una e qualcosa, l'una, non so se l'una, ora esattamente non ricordo esattamente l'orario, ma certamente dopo l'una, ricevo la notizia che all'interno erano state rinvenute, mentre io mi trovavo in via Nizza, erano state rinvenute queste bottiglie Molotov. E il dottor Caldarozzi mi avverte anche che il dottor Mortona del fatto aveva informato compiutamente il magistrato sia dell'accoltellamento sia del rinvenimento, eccetera, anche della resistenza. Quindi praticamente questo è il momento: dopo l'una io ricevo la notizia, mentre mi trovavo in via Nizza, ricevo notizia di questo rinvenimento delle bottiglie Molotov. Una volta che il dottor Caldarozzi, che tra l'altro oltre ad essere vice direttore dello SCO è stato mio vice negli anni 80 alla squadra mobile di Brescia, del quale ho una fiducia illimitata, ha lavorato con me 3 anni alla squadra mobile di Brescia, e una volta che il dottor Mortola, va bene, ha contattato il magistrato, ha riferito dell'esistenza di queste bottiglie, dell'accoltellamento e della resistenza aggravata, per me ormai insomma era il gioco fatto che i ragazzi si arrestavano per questi motivi sui quali io non potevo assolutamente dubitare, perché i due soggetti che mi hanno raccontato questi fatti lì sul momento erano soggetti dei quali io avevo una massima fiducia, e tuttora la massima fiducia di entrambi, sia del dottore, perché ho lavorato qui a Genova 3 anni e mezzo col dottor Mortola, va bene, io in qualità di capo della squadra mobile, lui di dirigente della Digos, ma non solo, ma il direttore e il vice direttore dello SCO, con il quale io ho lavorato per 1 mese prima dell'evento, con tutto il personale, con tutti i funzionari. Una volta che mi racconta un fatto del genere, io non so se devo dubitare, va bene, di due funzionari, io non parlo del livello, ma di persone che io conoscevo perché ho operato insieme a loro. Quindi apprendo via radio che era arrivato nel frattempo, quando era in via Nizza, il dottor Calesini con personale di rinforzo che aveva mandato il dottor Colucci, personale che si è attestato fuori dalla scuola Diaz, tant'è vero che Calesini è intervenuto anche, mi dicevo, ho saputo poi dopo, evidente, perché ho letto gli atti e ho visto anche alcune scene in televisione, che lui si è adoperato proprio fuori dalla scuola Diaz. Mi metto in contatto io via radio con lo stesso dottor Calesini, informandolo che avevo 20 uomini, tra virgolette, a disposizione lì in via Nizza, angolo via Trieste, di fronte al comando regione della Guardia di Finanza, quindi permanevo lì sul posto. Dopodiché, una volta allontanatosi il dottor Calesini con tutto il personale, io ripercorro via Battisti, va bene, passo davanti alla scuola Diaz e mi porto direttamente in questura. Una volta giunto in questura, ed era già tardi, molto tardi, diventa certamente dopo le 2:30, eccetera, mi reco dal dottor Mortola, il quale mi conferma in sostanza l'arresto dei ragazzi, di tutti i ragazzi, mi conferma il discorso delle Molotov, il discorso dell'accoltellamento, eccetera, e quindi ritengo, visto che ormai i fatti erano acclarati, eccetera, c'era una problematica alla quale ci siamo dedicati uno o due di noi, eccetera, cioè quella di identificare le persone che erano state condotte negli ospedali, insomma, i ragazzi che erano stati condotti negli ospedali, sia al Galliera e sia al San Martino. Mi porto insieme all'assistente romano sia all'ospedale Galliera e sia al San Martino. Recupero dei dati anch'io, ma vedo che ci sono anche dei colleghi, insieme a me, i colleghi, parlo anche di personale, ispettore e agenti che si stanno adoperando per identificare questi ragazzi, che notizie che servivano, è evidente, ovviamente servivano al personale che stavano redigendo i verbali di arresto. A tal proposito le devo dire che il dottor Mortola, oltre a confermarmi dei reati eccetera eccetera, che erano stati insomma commessi dai ragazzi, secondo gli elementi raccolti, in quella circostanza, una volta giunto in questura, il dottor Mortola mi riferisce anche che presso la scuola di Bolzaneto, il dottor Ciccimarra, il dottor Gava e il dottor Ferri erano stati inviati dal dottor Caldarozzi, perché era personale aggregato, funzionari aggregati, era stato inviato a Bolzaneto per preparare il verbale di arresto, che poi in effetti è stato preparato direttamente lì a Bolzaneto, cioè si erano recati lì sul posto per preparare questo verbale. E quindi avevano bisogno delle notizie delle persone che erano state, della identificazione di queste persone che erano state portate nell'ospedale Galliera e l'ospedale San Martino. Ecco perché mi sono recato sul posto. Oltre al verbale d'arresto, si sa perfettamente che c'è il verbale di perquisizione che stavano operando i ragazzi negli uffici della Digos, i ragazzi sia della Digos e sia della squadra mobile, del personale aggregato della squadra mobile, parlo dei ragazzi dello SCO, che stavano preparando appunto questo verbale di perquisizione. E poi mancava la redazione della notazione, cioè praticamente la notazione della comunicazione di reato che doveva essere trasmessa all'autorità giudiziaria insieme ai verbali di arresto e ai verbali di perquisizione. Quella notte io ho telefonato al dottor Schettini, che è un funzionario della squadra mobile di Genova. Gli ho telefonato perché sapevo che al mattino doveva recarsi in ufficio e che non aveva altri impegni, eccetera. Gli ho telefonato e gli ho detto testualmente, domani mattina recati subito in ufficio e insieme ad un funzionario della Digos, che in quanto morto me l'aveva indicato, il dottor Gallo, recati insieme al dottor Gallo, eccetera, per preparare l'annotazione, la comunicazione di reato da inviare ai magistrati. Tieni presente che stanno preparando il verbale di arresto alla scuola di Bolzaneto e il verbale di perquisizione lì negli uffici della Digos, preparate il tutto e rivolgetevi alle persone che materialmente hanno proceduto all'ingresso nella scuola, che hanno fatto l'intervento, che hanno partecipato all'intervento sin dall'inizio per raccogliere gli elementi per questa comunicazione di reato. Era normale. Ho detto anche a Schettini, guarda che io domani mattina, tenuto conto di questo intervento, domani, poiché partono i capi di Stato, eccetera, domani mattina mi reco in ufficio e fin quando non partono i capi di Stato, che dovesse essere intorno alle 10:30, alle 11, io rimango comunque nella zona rossa proprio perché c'è stato questo intervento durante la notte, c'era anche il pericolo che potesse accadere qualcosa nel mattino successivo. Quindi tant'è vero che io sono il mattino successivo, ho ripreso la mia attività all'interno della zona rossa insieme all'assistente romano. Sono stato fino intorno alle 11:30, quando sono partiti i primi capi di Stato. Dopodiché sono ritornato in questura a verificare questa comunicazione di reato e se gli atti erano stati già ultimati. E praticamente il verbale d'arresto ancora non era stato ultimato e la comunicazione di reato la stavano ancora scrivendo i due funzionari. Apprendo nella circostanza che la mattina c'era stata anche una conferenza stampa dove sono stati mostrati tutti gli oggetti sequestrati ai ragazzi nella scuola Diaz, tra cui anche le bottiglie Molotov, eccetera. E poiché noto in una stanza tutto questo materiale, che poi in sostanza è stato accatastato lì per essere poi repertato, chiedo al dottor Schettini poi di provvedere a ricontrollare questo materiale, che doveva essere inserito in sostanza nei verbali di sequestro. Tant'è vero, abbiamo fatto bene, perché del materiale non era stato indicato, cioè materiale in più non era stato indicato nel verbale di sequestro poi allegato alla comunicazione di reato. Ecco, questo è quanto. Poi, per quanto concerne il verbale d'arresto, io volevo puntualizzare anche che quella sera mi sono recato al Galleria a San Martino per identificare questi ragazzi. Io sinceramente, alla fine, quando sono rientrato, nel controllare più o meno il numero di ragazzi che erano stati feriti in una circostanza, io mi ricordo che non superavano i 47-48 feriti, eccetera. Sulla base di questo, poi, praticamente, io ero sicuro, certo, che si trattasse di un numero più o meno, ecco, che arrivasse al di sotto dei 50. Mentre dopo una settimana vedo che il numero è aumentato a circa una sessantina, dopo che l'ispettore Michalizio mi ha ascoltato quel famoso giorno alla scuola di Bolzaneto, alla scuola di polizia postale di Bolzaneto. E poi mi viene notificato nel marzo 2004 l'invio a giudizio con 87 feriti. Cioè, a dire la verità, io sapevo 40, non so se al di sotto dei 50 sicuramente, ma non solo io, ma anche il giorno successivo, due giorni dopo, mi sembra che, non so se me l'ha detto il dottor Mortola o qualcun altro, che era stato interpellato il responsabile del 118, che si era recato forse sul posto, e anche un direttore sanitario che era stato contattato nella circostanza, il quale avevano confermato che i feriti, almeno quella sera fino al giorno dopo, erano al di sotto dei 50. Ancorché gravi alcuni, che certamente li ho visti io, sono stato io in quella famosa sera a vedere il ragazzo che io ho scoperto poi dopo essere una ragazza, eccetera, in quelle condizioni effettivamente gravi. Però, ripeto, il numero dei feriti, questo per dirle che i verbali sono stati fatti sulla base di questa documentazione. Se, ecco, il discorso del verbale di arresto, perché l'ho firmato? Per questa mia attività, che ho svolto, anche se limitata nel tempo, ma comunque l'ho svolta, per la mia posizione in quanto capo della squadra mobile, questa gente era aggregata nel mio ufficio, io con questa gente ho lavorato un mese prima dell'evento e sono stato poi quei giorni insieme a loro, e comunque sono andato alla scuola Diaz, non potevo nascondermi, eccetera, e non firmare un atto del genere, nel momento in cui, tra l'altro, ho detto al funzionario, un mio funzionario della squadra mobile, vai sul posto, vai a preparare la comunicazione di reato, la comunicazione di reato l'ho firmata io, perché è un sunto, è una comunicazione con allegati tutti gli atti. Sarà stata utilizzata una terminologia semmai diversa da quella del verbale di arresto, ma è comunque una comunicazione che si rifà a tutti gli atti che sono stati compiuti. Ecco, questo volevo dire. Quindi il fatto che queste notizie mi siano state date da colleghi, ripeto e ribadisco, sui quali avevo la massima fiducia e ho tuttora la massima fiducia, non potevo assolutamente dubitare della veridicità di quanto mi è stato detto, ma già lì sul posto. Ecco perché io poi non mi sono interessato delle bottiglie, ma per me era un fatto scontato. L'unico mio dubbio che è sorto, e l'ho riferito anche ai magistrati, è che quando ho visto le bottiglie nella famosa stanza del dottor Mortola, ho chiesto soltanto, ma certo, se facciamo una conferenza stampa con le bottiglie, eccetera, l'avranno toccate tantissime persone, quindi non possiamo più risalire alle impronte, non possiamo fare più una... E mi è stato detto sì, effettivamente non possiamo fare più nulla, questa è l'unica cosa, ma tutto ciò che riguardava il rinvenimento, il luogo del rinvenimento, era un fatto per me scontato, quindi per questo né potevo mettermi lì a controllare tutti gli atti, va bene, fatti dal quando c'erano giustamente dei fior di funzionari, come ne belle, che avevano il compito di fare questo. Quindi se io ho firmato solo ed esclusivamente per questo, per il mio contributo, ripeto, anche se limitato, sulla veridicità di ciò che mi è stato detto in quelle circostanze, e dico molto prima, non lì sul posto in questura, ma già lì sul posto, a pochissima distanza, a 200-300 metri dall'istituto, quando ho ricevuto la telefonata del dottor Calderon. Ecco, questo, signor Presidente, mi sentivo di dire di ciò che ho fatto, insomma, quella sera. Ecco.
D'accordo, grazie.
Prego. Grazie, buongiorno.
Buongiorno. Quindi stamattina non abbiamo altri incombenti. Per domani che cosa? Chi doveva venire domani? Allora, Locatelli.
Dichiarazione spontanea dei capi squadra.
Domani. Benissimo.
Sempre che se dopo Manchester e Roma
sono interi.
No?
Non si hanno notizie di particolari.
No, per ora no.
Casomai saranno un po' depressi, ma non è, questo può essere. Va bene.
Chissà poi dopo sabato sera come saranno.
Quello speriamo. D'accordo, quindi ci sono alcune cosette da verificare. Quindi possiamo approfittare dell'ora per... Allora, come già avevano anticipato tempo fa, la RAI, la trasmissione Un giorno in pretura, aveva chiesto inizialmente di riprendere tutto il procedimento, ma poi noi avevamo, anche sulle richieste delle parti, respinto l'istanza proprio per garantire una maggiore serenità per i testi che venivano discussi. Questa esigenza forse nel momento della discussione può cadere, e comunque hanno chiesto nuovamente l'autorizzazione a riprendere la discussione. Le parti che cosa dicono in proposito? Poi...
Non abbiamo problemi.
La parte della difesa Dominici, se di tutti, interessa no? Anche questa opinione, l'opinione è contraria.
Sì. Questo sta generalizzando.
Nel senso che lo spettacolo si fa diversamente. Sì.
Beh, signor Presidente, le parti non erano state interpellate all'atto, diciamo, della prima decisione del Tribunale, no, non ci rimettiamo.
Una volta sì che l'abbiamo interpellata, e come? Sì, l'abbiamo interpellata pubblicamente, e c'era stata, ricordo, l'opposizione di tutte le difese. Quindi, infatti, sulla base di quello noi avevamo deciso di...
Comunque noi non abbiamo alcuna opposizione, nel senso che decide il Tribunale come ritiene...
Non ci sono particolari opposizioni, mentre invece le difese, per quello che ho capito, si oppongono.
No, noi non ci opponiamo. Poi se c'è qualcuno che si vuole opporre, magari per la parte che riguarda lui è lecito che si opponga. Se viene alla televisione sono ben contento.
L'avvocato... Sposabile civile si rimette, gli avvocati presenti abbiamo avuto l'opposizione dell'avvocato Raimondo, l'opposizione dell'avvocato Biondi.
Noi ci rimettiamo.
Biondi,
ci rimettiamo. Sì, anche per le posizioni Mazzoni e di Bernardini. Posizione.
No. E
io mi rimetto.
Si oppone. L'avvocato.
Io mi rimetto.
Si rimette. L'avvocato Romanelli, ho capito anche. Contento, anzi, quindi accetta.
Finalmente riusciremo anche a dire qualcosa noi che non sia filtrato dalla stampa di un certo genere, quindi
il filtro invece che dalla stampa viene dal direttore della trasmissione, ma comunque Vabbè, comunque lasciamo perdere i filtri. Vabbè.
D'accordo. Chiedo scusa, come Presidente, prego, posso, permesso che mi rimetto assolutamente su questa istanza che è stata formulata dalla RAI, chiedevo se il Tribunale aveva intenzione di disporre invece una registrazione anche della fase della discussione, quindi integrale, visto che non è la stessa cosa della ripresa televisiva, anche per comodità delle parti.
Allora, credo che la registrazione, nel senso ufficiale nostra, non sia necessaria della discussione, la cosa che tanto verrà registrata ugualmente, perché credo che tutte le nostre udienze siano registrate da diverse radio, tra cui Radio Radicale, radio non so quale altra, per cui ecco
Presidente, chiedo scusa su questo punto, se mi è consentito, per quanto riguarda la registrazione della discussione, chiederei di valutare se fosse opportuno disporre quantomeno la registrazione della requisitoria.